L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Si parte, possiamo dire che sta nascendo ufficialmente la nuova Serie A dopo la stesura dei calendari di cui abbiamo parlato nella giornata di giovedì e che abbiamo analizzato nella giornata di venerdì. Adesso le conferenze stampa. In questo momento a casa Milan sta parlando Paolo Fonseca, accanto a lui Zlatan Ibrahimovic, che lo assiste in questo suo primo giorno da allenatore del Milan. Ricordiamo che invece il passaggio in Arabia di Pioli è stato per adesso sospeso. Sembrava tutto fatto, in realtà poi è saltato tutto. Parleremo naturalmente anche di questo con i nostri colleghi di Tutto Mercato Web, ma in questo momento ci sono le parole in conferenza stampa di Paolo Fonseca. Tra poco vi andremo a dettagliare quelle che sono le sue prime impressioni una volta arrivato a casa Milan. C'è anche la première fois di Thiago Motta alla Juventus, perché oggi è il giorno delle visite mediche intanto per il nuovo tecnico della Juventus, che andrà a fare le visite mediche e poi verrà definita quale sarà il giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore bianconero. Juventus che è pronta ad abbracciare anche i nuovi arrivi, probabilmente tra non tantissimo potrebbe esserci anche un po' l'ufficialità di Douglas Luiz, giocatore che ha concluso malamente, dobbiamo dire, la Coppa America. Il Brasile eliminato ai calci di rigore dall'Uruguay, errore dal dischetto anche proprio di Douglas Luiz, è entrato nel secondo tempo il palo per lui, e quindi poi l'uscita dalla Coppa America per quanto riguarda il Brasile. E a questo punto però si possono definire anche il futuro di Douglas Luiz, magari anche dello stesso Bremer, che comunque ha fatto capire a più riprese di voler restare in bianconero. Intrecci Juventus-Roma sull'asse Chiesa-Ebram e tante altre cose anche in casa Napoli. Nel frattempo presentazione anche di tanti nuovi volti in casa Lazio. Tante cose di cui parlare, mettiamoci belli in ordine e comodi. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, da Gabriele Latini, cabina di regia. Andiamo subito dal direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, arrivo in un club che vuole vincere, voglio fare parte della storia del Milan. Per adesso, diciamo, l'inizio, le prime parole di Paolo Fonseca sono quelle classiche, no? Che si dice in questi casi. Il Milan è un club universale, so le responsabilità che ho nelle mie mani, ma ho grande fiducia di far vincere il Milan. Io ti chiedo se, al di là dell'aspetto tattico, tecnico, direttore, Paolo Fonseca può essere l'uomo giusto per il Milan, che attende i rinforzi sul campo, ma intanto sulla panchina ha scelto lui.
Sì, guarda, le uniche perplessità sono riferite a un uomo che non ha vinto, cioè è un uomo che deve vincere, cioè ha bisogno di trovare quell'affermazione che finora in qualche modo non lo ha mai gratificato del tutto. Quindi secondo me le volontà sono assolutamente corrispondenti alle ambizioni di questo club, e secondo me lui è stato anche allenatore recentemente della Roma e non ha fatto male nonostante le critiche, aveva soltanto questa indole un pochettino troppo morbida, chiamiamola così. Quindi bisogna vedere se questa indole morbida rapportata anche alle qualità di gioco che lui riusciva a dare alla squadra possono in qualche modo essere un pochettino più appuntite, possono in qualche modo trovare una corrispondenza con le ambizioni del club. Io credo di sì, perché è un allenatore preparato, è un allenatore che può farsi sentire nello spogliatoio, tanto è vero che anche alla Roma diciamo non era affatto morbido nei rapporti con i giocatori, ma comunque chiaramente aveva un rapporto molto intenso e chiuso con i giocatori. Bisogna vedere se questa alchimia si riesce a trovare al Milan, e chiaramente su questo ci mette molto la faccia anche Ibrahimovic, e quindi come dire, saranno in due a governare questo spogliatoio, perché la scelta di Fonseca, come ha detto lo stesso Ibrahimovic, è stata una sua considerazione dopo aver scartato di aver spiegato per esempio anche il mancato arrivo, o perlomeno mancato pensiero attorno ad Antonio Conte. Quindi è un impegno molto importante che si assume sia Ibrahimovic, sia il Milan e sia lo stesso Fonseca. Secondo me ci sono le basi, perché c'è una prima volta per tutti, c'è stata una prima volta per Inzaghi, c'è stata una prima volta per Pioli, ci potrà essere una prima volta anche per Fonseca.
Che comunque devo dire la verità, dal punto di vista dell'uomo proprio in sé per sé, a me piace tantissimo, una persona molto molto educata, per bene, posata, un uomo da Milan, questo sicuramente. Intanto, a proposito di uomini da Milan, si attendono i primi colpi sul mercato, e singolare, dotta, e per questo a me piace quando poi il direttore ci si lascia andare a citazioni dotte, a me si apre il cuore da cultura classica, un tifoso milanista citando un po' Cicerone: Cusque tandem cardinale abutere patientia nostra, fino a quando orsù, traduco, cardinale, abuserai della nostra pazienza. Cioè, quando arrivano i giocatori al Milan, è bello dirlo così, chiederlo così, sicuramente avrà capito, gli sarà riportato. Si parla di Fofana, trattativa avanzata con lui, serve l'attaccante, Zirkzee è sfumato, si parla adesso anche di Morata in chiave Milan, però insomma i tifosi del Milan dicono sì, tutto a posto, però non è arrivato ancora nessuno. E questo Milan quanto ha bisogno ha di rinforzi, direttore?
Ha bisogno di molti rinforzi, però intanto tranquillizzo un attimo l'ascoltatore, perché se non sbaglio il Milan ha avviato una trattativa che sta andando quasi in conclusione, per esempio per l'acquisizione di uno sponsor, sarà anche soltanto uno sfizio, come dire, da tifosi, per l'acquisizione dello sponsor dell'Inter, cioè della Paramount. Quindi non è un affare da poco, è un affare da 8 miliardi che riguarda questa acquisizione fatta da Bird, e quindi questo è già per esempio un inizio anche di una di un'avventura che potrebbe in qualche modo anche diversificare il marchio Milan, dargli ancora più impulso. Quindi credo che adesso il Milan vuole procedere senza farsi prendere per il collo, senza anche la trattativa su Zirkzee. I 40 milioni che offre il Manchester sono gli stessi che offre il Milan, evidentemente il Milan non vuole pagare quelle cifre per le commissioni, si parla diciamo una richiesta di 15, poi è arrivata a 12, poi è arrivata a 10, il Milan era ancora meno, secondo me fa bene, perché sono cifre ingiustificate e anche un po' mortificanti quelle che vengono pagate per queste commissioni, quindi se si potrà fare bene, altrimenti io non credo che ai tifosi faccia piacere ottenere giocatori a tutti i costi dovendo far diventare ricchi dei procuratori che magari fanno il minimo sforzo di essere lì presenti e basta.
Casa Juventus oggi è la première fois, intanto davanti ai suoi nuovi tifosi, di Thiago Motta, ha firmato gli autografi. Possiamo anche farlo vedere, Gabriele Latini, intanto dalla regia, a coloro i quali sono non soltanto in ascolto ma anche alla visione di TMV Radio. Vi mostriamo le immagini dell'arrivo di Thiago Motta, scende dalla macchina, passa attorno all'autovettura che l'ha portata al training center, al J-Medical, va a filmare, va prima in posa davanti ai giornalisti che lo reclamano, poi passa davanti ai tifosi a filmare le prime maglie, i primi abbracci, eccetera. L'accoglienza c'è stata, è un'accoglienza sicuramente molto calda, speranzosa. Però, direttore, con te volevo affrontare una tematica relativa alla pazienza, a proposito di pazienza chiamata in causa dal tifoso del Milan prima, ovvero qua chi si aspetta che arrivi Thiago Motta e le prime tre partite vinci tutto 3-0, 4-0, fai 1000 punti, così è fuori strada. Bisogna dare la possibilità a chiunque di calarsi in una realtà, soprattutto quando è la tua prima grande realtà. Che partenza ti aspetti da Thiago Motta? Che messaggio ti senti di dare ai tifosi juventini per questo avvio di stagione di Thiago Motta?
Ci vuole calma, ma credo che conoscendo i tifosi, perché c'è stata molta rabbia per come dire, l'uscita di scena, per il modo in cui è uscito di scena Allegri, c'è stata anche come dire, una freddezza nei confronti dello stesso Giuntoli, però mi sembra che Giuntoli si stia muovendo con grande intensità. Poi vediamo quale sarà la conclusione del percorso che farà in questa sessione di mercato, però è uno che certamente non aspetta, non tentenna. Ha delle idee chiare, mette dei giovani diciamo che non hanno più quelle stimmate della partita da realizzare, ma soltanto un buon valore acquisito sul campo, ne mette nelle trattative per l'acquisizione di altri giocatori tipo Douglas Lewis, per esempio. Vediamo quali potranno essere quelli su cui puntare realmente. Io credo che il Diz sicuramente lo sarà, vediamo che fine farà Sule, ma insomma io credo che oltre questi non si andrà. Dopodiché bisognerà vedere i giocatori dovranno arrivare realmente. C'era, come dire, in qualche modo una certa comodità nella scelta di Calafiori, però stiamo vedendo che nulla è facile in questo momento. E quindi accogliere Motta, diciamo, col fucile puntato, mi è sembrata più, come dire, una reazione su quello che era successo nel finale con l'allontanamento e poi la soluzione comunque assolutamente concordata nell'uscita di scena di Allegri. E quindi un risanamento un pochettino dei rapporti anche con la tifoseria. Ci vorrà un'accoglienza, diciamo, non di pazienza ma di attesa normale nei confronti di un allenatore che viene in un ambiente molto esigente e lo sa benissimo, con un passato vincente a grandissimi livelli, e quindi può far bene proprio per questo passato anche nello spogliatoio della della Juventus. Quindi diciamo c'è bisogno appunto di mettere a posto un pochettino questa attesa, soltanto questa attesa, e lasciar lavorare fino in fondo Giuntoli. Vediamo che cosa porterà alla fine del mercato il direttore generale e quello che porterà invece l'allenatore direttamente sul campo.
Ovviamente rispondendo al nostro amico che dice ma l'ufficialità c'è già di Douglas Luiz, ovviamente Beppe c'hai ragione, ma insomma l'ho trattata, l'ho scritta anche io poi appena uscì su Bianconera News, intendevo dire la presentazione ufficiale, quindi quando poi finirà, non so se lui la farà prima delle vacanze o dopo le vacanze, ma immagino che la Juventus voglia provare a fare una presentazione ufficiale, farlo andare in vacanza e poi riaverlo una volta ritornato. Juventus che si è opposta, direttore, a tanti...
Adesso sì. Quali sono degli acquisti ufficiali? Sono solo due, giusto? Se sono Di Gregorio, Douglas Luiz.
In questo momento Di Gregorio, Douglas Luiz, poi si attende l'ufficialità dell'operazione, e Thiago Motta naturalmente come allenatore, esatto. Poi si attende l'ufficialità dell'operazione Thuram, che dovrebbe arrivare in settimana, e poi si lancerà l'assalto a Coop Miners. Però in tal senso, quella di Thuram è talmente vicina, direttore, che come valuti questa presa di posizione della Juventus che ha scelto di non far andare alle Olimpiadi né Thuram? Ricordiamolo che le Olimpiadi non sono manifestazioni ufficiali, per cui i club possono opporsi, questo giusto per spiegarlo a qualcuno. Quindi Thuram, Sule e Huijsen non andranno a giocare le Olimpiadi. Questo che segnale è di una società forte, presente, di una società che vuole programmare bene, che vuole partire subito anche con i giocatori a disposizione, perché ricordiamo le Olimpiadi avrebbero portato i giocatori lontani dalla Juventus almeno fino al 15 di dicembre, di agosto, quindi praticamente la Juventus rischiava di cominciare il campionato senza tanti volti.
Sì, abbiamo le Olimpiadi dal 26 all'11 agosto, sì,
esatto.
Luglio 11 agosto.
Esatto, quindi prima di Ferragosto non sarebbero arrivati. Sì.
Il punto, guarda, è questo: mi offri il destro per poter ritornare su un argomento anche a te caro, e anche modificando un pochettino il mio pensiero in merito ad alcune cose. Cioè, io sto vedendo che da parte di Giuntoli
non c'era fiducia sulla punta di prima.
Eh?
Non c'era fiducia sul gruppo che c'era prima.
Bravo, bravissimo. Non c'è fiducia sul gruppo che c'era prima per quanto riguarda non tanto le qualità tecniche, le capacità di singoli giocatori, ma per quanto riguarda quello che si era creato nello spogliatoio. Sembrerà paradossale, ma è evidente che questo spogliatoio, questa squadra, nonostante la vittoria della Coppa Italia, che in qualche modo ha creato un falso clima di adesione al progetto del tecnico, ma in effetti era soltanto un momento di rivalsa per tutti, il tecnico e dei giocatori stessi contro le critiche che avevano ricevuto per tutto l'anno. Ma non c'era coesione, diciamo, tra tecnico e allenatore attorno a un progetto comune. È sembrato. E questo spogliatoio, un pochettino, come dire, anarchico, definiamolo così, andava rimesso a posto. Ed era per questo che, diciamo, le contaminazioni che vuole portare Giuntoli, con giocatori giovani e quindi ancora più malleabili, e con giocatori nuovi, per scardinare, diciamo, quelle, non dico quei clan perché è sbagliato, ma per scardinare quei convincimenti che facevano riferimento ad alcuni giocatori che si erano formati e che in qualche modo avrebbero costituito anche un ostacolo per il lavoro di Thiago Motta. È come tu quando vai in un ambiente nuovo e in qualche modo nell'ambiente nuovo trovi una coesione fra tre o quattro persone che in qualche modo rappresentano un ostacolo a chi vuole fare delle novità. E Giuntoli, probabilmente conoscendo benissimo ogni ambiente di lavoro in cui sta, ha voluto con la sua opera di adesso e con il fatto di poter mettere a disposizione dell'allenatore sia novità e sia giocatori giovani, vuol portare questa nuova linfa, cioè cambiare proprio la mentalità della Juventus per come era concepita fino alla scorsa stagione. E questo è un fatto nuovo che sinceramente io non mi aspettavo, nel senso che pensavo che anche dinanzi ad alcuni giocatori di caratura solida insomma si potesse in qualche modo lavorare. La nuova avventura, non voglio dire nomi, la nuova avventura della Juve comincerà sempre attorno ad alcuni giocatori, ma con un'aria completamente diversa. Cioè, questo bisogna capirlo, cioè, non è un passaggio molto banale questo. Cioè, all'interno dello spogliatoio un lavoro un po' più approfondito andava fatto e si sta compiendo proprio con le operazioni di mercato e con quanto dirà e farà Thiago Motta in queste prime settimane.
Allora, nel riportare ancora le parole di Fonseca, consapevole di far parte di un club universale, credo nel valore della rosa, ma possiamo ancora migliorare. Quindi messaggio al mercato e agli uomini mercato in casa Milan. Ritorno un attimo sul concetto che stavi esprimendo tu adesso, direttore, e lo voglio approfondire insieme a te, perché è evidente.
Cioè, noi abbiamo... Lo so, perché stai avendo un po' ragione tu. Che
no,
ti
no,
devo
no,
dire?
No, ma no, ma non è questione.
Mi dispiace, però.
No, non è questione di avere ragione o torto. Perché poi, tutto sommato, secondo me, direttore. Allora.
No, guarda, io non discuto la qualità della rosa, perché lo sappiamo tutti e due che se tu vai a parlare, che so, di Bremer, di Danilo, che vuoi discutere qualità? Però secondo me quella mollezza a volte è quelle cose, quelle considerazioni che si creano nello spogliatoio, i Locatelli eccetera,
sì.
Che e anche i Rabiot, tu guarda che con Rabiot stanno usando un pugno di ferro in
bravo,
questo senso,
bravo,
quindi vuol dire che evidentemente attorno a giocatori si era creato un clima troppo soffice quasi di ingovernabilità, lasciandogli allora il pallino. E invece proprio attorno a questi giocatori grossi, questi che ho nominato e che non volevo nominare, si sta facendo un ragionamento un po' diverso,
non
hai capito?
Solo,
questo,
sì, non solo direttore, è proprio la società che cambia pelle. In tanti contestano aggiunto Limoli, però c'è stata poca riconoscenza per Szczęsny, però Rabiot potrebbe servire ancora, però è stato cacciato male Allegri. Allora,
però ragazzi,
Giuntoli non deve guardare all'etica, Giuntoli deve guardare alla funzionalità, quindi Giuntoli è un trattore in questo momento che butta giù tutto e dà anche un segnale forte. A proposito di Rabiot, direttore, è bello vedere come quando Rabiot ha detto vado all'Europeo e penso all'eventuale rinnovo con la Juventus, Giuntoli ha detto amico mio, pensaci con calma, quello che vuoi tu, 7 milioni è quello che ti diamo e qui c'è tutto, riconoscenza, valore che pensiamo tu possa avere, non avremo una virgola in più, vai all'Europeo. Rabiot va all'Europeo, infatti vede che la Juventus compra Douglas Luiz, è praticamente a un passo dalla chiusura, semplicemente deve essere ufficializzato che è Kefren Turam. Dopodiché quando ritorna Rabiot è la Juventus che ha un punto di forza, perché dice vuoi restare, la cifra è quella. Vuoi tornare, la cifra è quella, vuoi andare via, ciao, noi abbiamo già risolto. Quindi è un Giuntoli che si sta cominciando a portare la Juve da un punto di forza. Stessa cosa anche con gli altri club, volevano Calafiori a tutti i costi, appena Sartori ha detto non andrà alla Juve, andrà all'estero, Giuntoli ha detto ok, a posto, guarda altrove, e Calafiori va altrove, non ci si svena come si fece con Locatelli per esempio.
Vincenzo, lui lavora sui reparti,
esatto.
Al centrocampo si era creato, diciamo, qualcosa che non andava e lui ha cercato di entrare con il bulldozer e sta facendo bene. In difesa voleva fare lo stesso, diciamo Di Lorenzo e Calafiori dovevano rappresentare appunto questa novità che scardinava alcune certezze. Non è ancora riuscito perché anche lì c'è da lavorare, come anche in attacco, la ricerca del vice Vlahovic, la ricerca di un altro attaccante che possa... Lui vuol mettere in discussione tutte quelle finte certezze che c'erano in tutti i reparti della Juventus. E io vorrei rassicurare il tifoso della Juventus, fa bene, fidatevi, fa bene, perché si era creato un clima troppo molle e troppo anarchico per quello che guardate, dovuto alla storia recente della Juventus, dovute proprio ai 9 scudetti, al fatto che in qualche modo i giocatori si sentivano quasi come se intoccabili, perché comunque loro avevano portato dei risultati e volevano vivere un pochettino di inerzia su quello che era stato, ma invece qua c'è da rifondare completamente e da rifondare una mentalità che negli ultimi 3 anni è stata troppo molle, ma troppo molle, non una mentalità da Juve. La Juventus, anche il trapattone di Lippi, era una Juve operaia che badava al sodo, che contro qualsiasi piccola squadra faceva sentire il proprio DNA, la propria storia. Questa Juve è molle, è una Juve molle, ha vinto la Coppa Italia per carità, ma è una Juve molle, per tutto l'anno contro chiunque riusciva ad andare sotto oppure si faceva raggiungere. Insomma, non era questa la mentalità, quella mentalità va ritrovata e questo lo devono capire i tifosi della Juve.
Sì, assolutamente, quindi possono arrivare già dei segnali importanti che arrivano sia all'ambiente, sia ai tifosi, sia a chi va a trattare con la Juventus, sia in generale proprio con la Juventus. Io ho un dubbio, direttore, e voglio giocarmelo con te. Io è da più tempo che penso che in realtà l'interessamento di Giuntoli nei confronti di Lorenzo, considerato l'età del giocatore, considerato anche il rendimento dell'ultima stagione anche dell'Europeo, fosse più che altro un modo per andare a rompere le scatole a casa De Laurentiis, tant'è che Conte e De Laurentiis si sono dovuti esporre insieme al Palazzo Reale dicendo non si muoveranno né Kvaratskhelia né Di Lorenzo. All'agente di Di Lorenzo avrebbero promesso un rinnovo ulteriore con una, diciamo, alzando ulteriormente il cachet. poi quella conferenza stampa è saltata, che era in programma per domani, per martedì, per domani, del proprio Giuffredi, il procuratore di Di Lorenzo. E quindi è un po' come se la Juventus, diciamo, Giuntoli, più che volere quel giocatore, perché poi si è tirato indietro e guarda altrove, abbia tirato una bombetta lì dove sapeva di poter colpire. Perché adesso, se Di Lorenzo, e credo resterà al Napoli, non dovesse rendere, i tifosi se la prenderanno un po' con Di Lorenzo che voleva andare alla Juve, un po' con Conte che lo ha trattenuto, un po' con De Laurentiis che l'ha trattenuto, no?
Sì, però diciamo, il Napoli non poteva permettersi di fare una brutta figura all'allenatore che è arrivato. L'allenatore si è esposto su Di Lorenzo e in qualche modo l'ha vinta. Non so se la vincerà anche su Kvaratskhelia, sinceramente ho qualche dubbio. E dall'altra parte però ti posso assicurare che i rapporti tra Juventus e Napoli sono ottimi da un punto di vista di scambi fra dirigenti. Cioè, i rapporti fra Giuntoli e Manna sono buonissimi e si ragiona su tutto, quindi su vari giocatori nei quali evidentemente c'è un interesse, ma quindi non c'è, come dire, quella ti faccio un dispetto e tu a tua volta ci rimani male e me ne fai un altro. In questo momento no, però sono sicuro che da parte di Giuntoli non c'è assolutamente un'esasperazione nel voler vincere a tutti i costi determinate battaglie, perché ha sempre due o tre alternative alle spalle con le quali può in qualche modo sistemare le cose, senza mai, diciamo, far diventare quello il caso dell'estate. Certo. Perché quando tu fai diventare un giocatore il caso dell'estate, rischi di compromettere l'intero mercato, perché se arrivi in fondo al mercato, un caso ancora aperto, tutte le alternative sfumano oppure salgono ulteriormente di prezzo. Invece è giusto mollare subito. Se si discorso che facciamo per Rabiot vale per Di Lorenzo come vale per altri giocatori.
Allora, prima di salutare il direttore, ci giochiamo un po' di messaggi. Ci sono delle note audio, chiedo a Gabriele Latini di andarle ad ascoltare. Intanto tifosi del Milan che dicono: la Serie A non è ancora iniziata e tra i tifosi del Milan c'è grande malcontento. L'allenatore è una quarta scelta, Zirkzee non è arrivato, Cardinale di nuovo contestato, la Curva Sud non parteciperà al raduno. Con queste premesse Fonseca non arriverà al 2 di novembre, dice Federico. Un po' troppo severo secondo me, direttore. Poi però è bello secondo me per qualche allenatore, in questo caso pensa a Fonseca, per una società, in questo caso pensa il Milan, provare a sorprendere in senso positivo le aspettative mancate in questo momento dei tifosi, no?
Ma guarda, devo dirti la verità, la differenza si gioca tutto sull'amore, su quanto riuscirà a seminare Ibrahimovic. Allora, Ibrahimovic rappresenta quello che è stato in passato, soprattutto per lo scudetto di Pioli, la figura di Maldini. Maldini adesso ne è uscita, ma Ibrahimovic, che non ha comunque il passato così corposo, quello che ha avuto Maldini nel Milan, può in qualche modo rappresentare un punto di riferimento, che però deve essere sentito dalla tifoseria, cioè non può venir meno mai. E questo l'ancora, cioè se tu pensi a tutta la dirigenza del Milan, il rapporto con i tifosi lo può creare solo un totem del passato. Lo è stato per Maldini, appunto, nella epopea, nell'era Pioli, lo deve essere per quanto riguarda i Ibrahimovic. Riuscirà a sedimentarsi questo rapporto? Vediamo. Conterà moltissimo la presenza, ma la reale presenza di Ibrahimovic nei momenti più delicati. Questo è un momento delicato, perché siamo ancora, come dire, in un guado in cui ancora non si capisce che costruzione di squadra si farà, che costruzione di società, che cosa succederà per il futuro. Adesso c'è un punto fermo che si chiama Fonseca, certamente non è esaltante, però è una scelta, cioè lo si è scelto anche rispetto per esempio a Conte. Adesso, senza aprire nessuna polemica, ma se Ibrahimovic ci dice a noi abbiamo valutato Conte e, diciamo, non volevamo un manager ma volevamo un allenatore con cui discutere ed avere un rapporto paritario, beh, non mi sembra un discorso sbagliato, del tutto sbagliato. E poi la sicurezza che si vinca con Conte magari c'è in passato, ma oggi è molto 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 più complesso. Quindi magari meglio un allenatore non di, come dire, primissima fascia, va bene, però un allenatore che sa far gioco perché ha conoscenza, ma che in qualche modo tratti con la società e sia malleabile per quanto riguarda le scelte che può fare, appunto, una società con questa investitura di Ibrahimovic che dovrà essere sempre più poderosa nel tempo.
Direttore, sentiamoci questa nota audio, poi una domanda sul Napoli, o meglio qualche aggiornamento sul Napoli che voglio dibattere con te, poi ti saluto. Vai, Gabriele.
Buongiorno Armando Arezzo, vorrei fare una considerazione su Federico Chiesa e da partire mettere un punto esclamativo. Il signor Federico Chiesa gli è stato proposto un contratto da parte della Juventus di un altro anno per valutare le condizioni fisiche, che obiettivamente non sono delle migliori. Nonostante il calciatore non abbia accettato, ha pure pretesto un aumento del contratto. Quindi a questo punto, per quanto questo giocatore l'ho sempre stimato e lo reputo secondo me tra i più forti tecnicamente della squadra, per me se ne può anche andare. Quindi...
Beh, insomma, abbastanza duro ma netto, ma giusto anche il nostro ascoltatore.
Ma io posso dire che lo condivido.
Sì, sì, è così.
Lo condivido.
È così.
Proprio condivido. Beh, lo stesso discorso che facevamo per la Bio.
Esatto.
Sinceramente. Esatto. Quindi sono d'accordo con le considerazioni che ha fatto l'ascoltatore.
Assolutamente d'accordo anche io. Del resto penso sia d'accordo anche Giuntoli per come si è mosso, perché a Chiesa gli ha fatto capire cerca una destinazione altrove, perché oramai le strade sono divise e direi che è stato abbastanza chiaro e netto. Direttore, un giudizio invece su come
in
si...
Quello, sì. in quello c'è un discorso aperto con Napoli, ricordiamo.
Esatto, anche con la Roma. A proposito di Roma e Napoli, resto a Napoli e ti chiedo, Spinazzola, Villa Stewart, tutto pronto per andare poi al Napoli? Lukaku impaziente di lavorare con Conte, vedremo quello che succederà. Osimhen in uscita al Paris Saint Germain, notizia dell'ultima ora: Napoli che prova a portare a casa Emre Can dal Borussia Dortmund, che lo può cedere. L'offerta, insomma, può arrivare, la chiusura può arrivare tra 15-20 milioni. Trattenuto Di Lorenzo, si prova a trattenere Kvaratskhelia. Che Napoli sta venendo fuori, direttore?
Posso dirti, ho ancora qualche dubbio.
Dobbiamo
vedere un attimo quando i buoi saranno nel recinto, cioè
quando sarà tutto nero su bianco.
Esatto, troppe incertezze e alcune scelte che mi sembrano importanti, tipo quello di Lukaku e Emre Can, però sinceramente la valutazione rispetto al calcio molto più veloce e molto più moderno che c'è oggi, insomma, non lo so. Avere il ricordo di un grande calciatore e vederlo all'impegno con una stagione che per iniziare è tutta altra musica. Rimarrà Kvaratskhelia, anche quello farà la differenza, non dovesse rimanere e ti ritrovi con Lukaku e Emre Can, cioè sinceramente non è che sia da come dire da esaltarsi molto una situazione del genere, e dovrà lavorarci molto ma molto Antonio Conte. È chiaro che sono scelte che lui condivide, in qualche modo indica o detta, però all'atto pratico poi bisognerà vedere. Non vorrei appunto che poi si andasse, diciamo, su giocatori consolidati, che sono quelli che possono dare una sicurezza a Conte, ma che poi riguardo a dinamismo e presenze, riguardo a infortuni e capacità di rimanere sul campo a lungo e con continuità per testare appunto il gioco, beh, insomma, ne passa.
E quindi, insomma, nero su bianco, poi vediamo come viene attuato tutto. Però, e chiudo veramente, Antonio Conte è l'allenatore giusto o è un allenatore che anche qui vuoi capire che allenatore è diventato dopo la sosta e dopo essersi fermato?
Allora, amico mio, siamo di nuovo al ragionamento con Allegri.
Sì,
allora,
sì.
Per me un allenatore che dice io mi sono aggiornato, e già mi piace questo approccio,
sì,
ho delle idee diverse anche rispetto al passato, mi va bene, però non vorrei prendere la stessa cantonata che è stata presa con Allegri. Perché sinceramente, se un allenatore si basa troppo sui propri convincimenti e non è aggiornato fino all'ultima settimana, mese, ma lasciamo stare gli europei, ragazzi, gli europei non rappresentano nulla. Mi permetto di dire che qualsiasi squadra di club di un certo livello potrebbe battere qualsiasi nazionale. In passato non era così. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se tu approcci a una manifestazione breve hai bisogno di un selezionatore. Spalletti è stato, guardate, il confine di qualsiasi ragionamento attorno al miglioramento delle squadre attraverso un allenatore. L'allenatore ha bisogno di lavorarci 2 mesi continuativamente, anche 3 mesi, e poter vedere una trasformazione. Ma se hai poche settimane per imporre un tuo credo, oltretutto in maniera anche abbastanza confusa, no, non ci siamo. Qui c'è bisogno di un selezionatore. Arrivo al paradosso, e prenderlo veramente per un paradosso, che sarebbe stato meglio un Allegri che non qualsiasi per una nazionale. Cioè un allenatore che sapesse scegliere i giocatori e collocarli come figurina in campo. Quando metti i giocatori come figurine in campo, lasciandoli poi nei posti giusti e facendo le considerazioni giuste sul loro valore, beh, hai qualche chance in più. Ma se pensi cambiare un giocatore che gioca a destra e metterlo a sinistra, puoi cambiare dalla difesa 3 alla difesa 4 e pensare che col gioco trasformi tutto, beh, non avendo quei 3 o 4 mesi per poter lavorare, certo, stai sbagliando qualsiasi cosa. E là c'è stato il fallimento di Spalletti.
Esattamente.
Quindi io questo dico, Conte può assolutamente essere una sorpresa e fare il crack del campionato se ha immagazzinato queste differenze. Ma ribadisco, se le scelte di mercato andranno su Lukaku ed Emre Can, io qualche perplessità ce l'ho. Vediamo che se perdi Kvaratskhelia e hai Lukaku ed Emre Can, io non lo so, non sono cose che per me risultano esaltanti, e non so se Conte potrà appunto andare a nozze con questi tipi.
Io in questo caso ho le tue medesime perplessità, direttore. Vediamo un po' se siano smentite oppure no dai fatti. C'è tutto il tempo per valutarlo. Intanto domani comincia anche
la bellezza del calcio, sì, amico caro.
Non c'è una scienza, esatto.
Non c'è una scienza, la bellezza è l'adrenalina che ti procura, oh, e qualsiasi certezza avessi maturato fino a una settimana prima ti viene smantellata. Esatto. Io avevo considerazione altissima per Spalletti, però mi accorgo che Spalletti non è un selezionatore, è un buonissimo allenatore, validissimo allenatore, ma non un selezionatore. Il calcio ti riserva sempre queste sorprese.
Esattamente. Vedremo, l'adrenalina comincia già a salire. Direttore De Paola, grazie come sempre, ciao.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Torniamo tra poco, sarà Rotocalcio, partiamo con Ivan Cardia, le vostre domande di mercato le giriamo a lui, la presentazione di Fonseca c'è stata, l'approfondiremo avanti insieme anche a Ivan Cardia, cercando di capire anche le mosse sul mercato da parte del Milan, tanto altro di cui parlare. Poi c'è la Pote Carlo, quindi casa Inter, e poi oggi torniamo fuori alla Continassa da Camillo De Michelis per l'arrivo di Thiago Motta. Ci sono già le prime indiscrezioni su quello che ha promesso ai bambini lì fuori firmando gli autografi, ma ne parliamo tra poco. Vi aspetto.